File 11, pagina 58. Durante il viaggio in Germania ci hanno chiuse dentro i vagoni e vicino a Berlino ci hanno lasciate sotto un bombardamento. Mi ricordo che era una cosa incredibile. Alcune avevano paura e urlavano. Non si poteva scappare, chiuse nel vagone ad aspettare. Cosa sarà? Ho detto. Non serve a nulla aver paura. Non rovinatevi la salute. Dovete avere assai forza. Quello che è destino, che accada. Succederà. Io pensavo così. Cercavo di prenderla con calma, soprattutto sotto i bombardamenti. Era del tutto inutile snervarsi. Dopo, in campo, più bombardavano, più ero contenta, perché sarebbe finita prima la sofferenza. Più tremava la terra, più ero felice. Mi ricordo di una domenica, una delle ultime che ho passato in campo. Era una bella domenica, con il sole, ma il cielo a un certo punto è stato oscurato dalle fortezze volanti americane. Eravamo vicino a Berlino, a 80 chilometri da Berlino, come ho saputo dopo. Tutto si era oscurato e si sentiva tremare la terra. Sarà quello che sarà, ma sarà la fine anche per loro. Stavo assai male, assai male. Ogni giorno era duro per me, per tutte. Se durava ancora un mese, forse nemmeno la metà di noi sarebbe ritornata. Bastava un mese, non occorreva di più. Eravamo proprio sfinite. Siamo arrivate a Ravensbrück, sulle rive del lago Schwed, il 6 dicembre. I civili che abbiamo incontrato lungo il percorso non ci guardavano, o almeno non l'ho notato. Ricordo, all'arrivo, che attorno al campo c'erano le case delle famiglie delle SS. Quando siamo scese giù dal vagone, all'arrivo, prima di entrare in campo, fuori ci aspettavano bambini di 4-5 anni, ben vestiti e nutriti. Ci hanno fatto capire che volevano la nostra roba, tutto quello che avevamo con noi. Volevano averlo, impossessarsene. «Ma come?» cercavo di spiegarmi. «Non è possibile che vi diamo le nostre cose!» Volevano a tutti i costi prendere le nostre cose, quello che portavamo, zaini, valigie e tutto. Ci facevano capire che là ci avrebbero preso tutto. Ci siamo riunite tutte e abbiamo deciso di non dare nulla. Allora hanno cominciato a sputarci addosso così violentemente che eravamo tutte sporche di sputi, da capo a piedi. Questi bambini ci hanno accompagnati fino al portone. Sul portone ci siamo fermate inorridite. Due donne impiccate penzolavano dalla forca. Era già buio, non vedevamo bene, vedevamo solo queste due sagome che pendevano. Siamo rimaste atterrite. «Mamma mia!» ho detto. «Dove siamo arrivate?» Siamo entrate e ci hanno portate in una grande stanza, ancora insieme, quelle di Trieste e Gorizia. Eravamo 50 nel vagone e potevamo considerarci fortunate di essere state così poche. Ci hanno messe là per tutta la notte. Non ci hanno dato niente, neanche acqua, niente. Intanto abbiamo finito quasi tutte le provviste che avevamo con noi. Sono venute delle capos a dirci di mangiare tutto quello che avevamo perché ce lo avrebbero portato via. Ce lo avevano detto solo per indurci a mollare la roba. Insistevano e minacciavano per avere qualcosa. Alla mattina siamo andate in un altro stanzone e ci hanno portato via tutto, tutto. Sono riuscita a tenere un sapone, una spazzolina, un fazzoletto, un pettine e un paio di scarpe. Il resto me l'hanno portato via. I tedeschi ci hanno ordinato di spogliarci e di deporre la roba. Dovevamo metterla in un mucchio, buttare tutto là. Gli uomini ridevano e giravano attorno a noi, nude. Provavo vergogna. Ero incinta. Ma a loro interessavano soprattutto gli oggetti di valore, l'oro, ad esempio. Chi aveva oro? Avevo anch'io qualcosa, un anellino, una collanina, eccetera. Lo consegnava e lo mettevano in una cassa. Più esattamente c'erano tre casse. Una era per l'oro, che dovevamo lasciare su un tavolo. I tedeschi lo valutavano e lo buttavano in una cassa, mentre altri oggetti di poco valore li suddividevano nelle altre due casse. Non so con quale criterio. In una andava sicuramente l'oro, in un'altra probabilmente l'argento, in una terza cassetta i monili di scarso valore. Le tre casse erano quasi tutte piene ed erano grandi, circa 80 centimetri per 120 centimetri. Avevano organizzato una specie di catena di montaggio per dividere il frutto della rapina. Gli arrivi si succedevano senza sosta. Quante casse avranno riempito? In seguito ci fu un momento che in campo non c'era più spazio per i nuovi arrivati e hanno dovuto alzare un tendone come quello del circo. Noi siamo state fortunate perché eravamo in uno stanzone. Quella notte è piovuto più che mai. La pioggia batteva e noi sprofondavamo sempre più in questo mondo orrendo e grigio. E poi che fanno? Cominciano a raparci i capelli, malamente, con violenza. Ho avuto fortuna perché me li hanno lasciati a me e a Silva Ban, un'amica di Prosecco, che dopo è morta. Solo a noi due non ci hanno toccato i capelli. Abbiamo avuto fortuna. Perdere i capelli era tremendo per noi donne. Il volto, l'aspetto venivano stravolti. Ci uccideva l'anima. Rasate eravamo come scimmie tristi e spaventate. Avevo passato 14 giorni al coroneo a Trieste e ho avuto la fortuna di non aver pidocchi. Non so, non ho mai avuto parassiti. Da bambini a scuola una volta c'erano tanti pidocchi, ma io non li ho mai avuti. Anche al coroneo, che era tutto pieno, avevo la testa pulita. Forse loro hanno constatato che non ne avevo. Guardavano così, alla buona. Ma forse è stata solo fortuna. E così mi hanno lasciato i capelli, mentre tutte erano già rasate. Dopo ci hanno portate, nude, nella stanza del bagno, nella Waschraum, a lavarci. E questo era ai primi di febbraio. L'acqua era fredda e faceva freddo. C'erano almeno 20 gradi sotto zero. Faceva assai freddo quell'inverno e noi avevamo freddo ancora di più perché eravamo senza mangiare e senza vestire. Io poi ero incinta. L'acqua non solo era fredda, gelata, ma non era pulita. Era acqua rugginosa, sporca. Ci hanno dato delle saponette che quando ci insaponavamo ci facevano diventare tutte bianche e avevano un odore insopportabile. Ci lavavamo, ma il sapone restava attaccato alla pelle, si attaccava e bisognava grattarlo per farlo andare via. Era come una patina e non andava via. Dopo ci siamo rese conto che era meglio non usarlo, anche perché aveva un odore insopportabile. Insomma, tutto era stato pensato per annientarci, fisicamente e moralmente. Dopo la doccia, nude, tutte assieme, siamo state portate con spinte, urla e calci in una stanza enorme. C'era un freddo terribile. Ma che freddo c'era dentro! L'aria era gelata e le parole sembravano scricchiolare a causa del gelo. Siamo rimaste là 2 o 3 ore, nude, attaccate le une alle altre nel disperato tentativo di scaldarci un poco. Se non è destino, non si muore. Aspettavamo che ci portassero dei vestiti, anche se era ormai evidente che non ci avrebbero dato più i nostri abiti. Io avevo portato tante cose. Mi ero portata uno scialle, persino un lenzuolo. Ero vicina al 7° mese, questa creatura doveva pur nascere e io non avevo più il mio lenzuolo. Non so come ho resistito. Anche adesso che lo racconto, mi sembra di parlare di un'altra persona. Io stessa sono incredula se ripenso a quello che ho sofferto. Mi domando, come possono credermi gli altri se io stessa ho difficoltà a farlo? Insomma, eravamo là e aspettavamo e aspettavamo. A un certo punto, dietro una vetrata sporca, intravediamo dei prigionieri che trascinano un carretto con degli stracci sopra, poca roba su un carretto. Si avvicinano al nostro blocco, aprono l'ingresso e cominciano ad assegnare questi cenci. Era roba miserabile, pochissima. Niente cappotti e roba pesante, ma solo vestiti leggeri. Qualcuna più fortunata sarebbe riuscita a prendere una maglietta. Le capos ci buttavano la roba. A ognuna assegnavano un paio di mutande, una sottoveste, un vestito e basta, nient'altro, perché le scarpe le avevamo conservate. Mi ricordo che ci hanno chiamate in gruppo, ci hanno messo in fila e ci hanno distribuito questi stracci, una per una, senza nome, perché non avevamo più il nome. Eseguivamo i comandi in gruppo, come gli animali. Ho ricevuto, oltre a delle mutande e una sottoveste, un vestito nero a pizzi, come se dovessi andare al ballo di carnevale. Io sono stata fortunata e anche previdente. Sono riuscita a confezionarmi una specie di borsa e ho tenuto con me quello che potevo. Altre sono state meno attente, forse non hanno capito, non sapevano, non hanno inteso o chissà cosa. Forse avevano capito, ma si erano scoraggiate, si sentivano vinte. Io non so ancora come, ma sono riuscita a capire che si poteva rischiare, no? Voleva dire molto, ho intuito, ho carpito qualche parola. Invece c'erano alcune che si sono fatte portare via tutto. Sapevo qualcosa di tedesco. Mio padre lo parlava spesso. A lui piaceva perché era dell'altra guerra e il tedesco l'aveva studiato a scuola con l'impero austro-ungarico. E poi sapevo il tedesco. Perché? Perché prima che mi prendessero parlavo qualcosa con Karl. Comunque l'arrivo a Ravensbrück fu durissimo. Chi si abbatteva non aveva molte possibilità di sopravvivere. C'era una gran signora, doveva essere di origine nobile, una baronessa o una contessa di Fiume, che è venuta con noi in Germania. Stava distaccata da noi. Con lei c'era la sua domestica, che era stata arrestata assieme a lei. Durante l'arresto, al coroneo e durante il trasporto, la domestica le stava sempre accanto. Per qualsiasi cosa la soccorreva. Poteva aiutarla molto poco, però le era sempre vicina e le faceva compagnia. Lei si era illusa di comperare la libertà. Mi spiego. Aveva una borsa enorme che teneva serrata tra le mani. Addirittura non dormiva perché era preoccupata che qualcuno le portasse via questa borsa. Ma cosa porta in quella borsa che custodisce con tanta premura? Mi chiedevo. Là non c'erano tante cose da custodire, là eravamo tutte prede del nemico. Quando ci hanno spogliate e ci hanno portato via tutto, eravamo curiose di sapere quello che c'era nella borsa. Dentro c'era oro, solo oro, e lo hanno tutto buttato nella cassetta che era predisposta all'ingresso. C'erano chili di oro. Il giorno dopo, al primo appello, piove a dirotto. La contessa di Fiume, poco dopo, cade per terra. Una delle SS le si avvicina e la colpisce per farla alzare. Calci, colpi, insulti, minacce, ma niente da fare, resta a terra. La governante vuole aiutarla, ma anche questa povera donna prende una gragnola di bastonate. Deve allontanarsi perché la sua padrona deve alzarsi da sola. Ma la SS vede che non si muove più, allora chiama una capo a controllare, perché la SS non può preoccuparsi di constatare la morte di un deportato. La signora è morta, le sarà scoppiato il cuore. Era chiaro fin dall'inizio che non poteva sopravvivere. Noi, che eravamo abituate a soffrire, eravamo in enormi difficoltà. Immaginarsi lei, abituata a una vita di comodità. È morta nel primo giorno di lager. L'hanno lasciata là, che pioveva, pioveva e pioveva. Morta, ammazzata come un cane. Alla fine dell'appello, quattro del nostro gruppo l'hanno portata là, dove venivano portate le morte. Abbiamo imparato presto dove era il luogo dei morti. Ogni giorno venivano portate tutte le morte delle varie baracche. Di notte morivano 2, 3, 4 in baracca, qualche volta anche di più. Considerato come vivevamo, non è nemmeno molto. In baracca eravamo circa 1500. Ogni mattina raccoglievano i morti nelle baracche. Spesso qualcuna si toglieva la vita. La notte non era mai silenziosa. Eravamo assieppate le une sulle altre, testa e piedi, irrigidite e chiuse dai corpi maleodoranti delle altre. Chi si lamentava, chi inveiva, chi si trascinava al bugliolo per fare i bisogni. L'inferno continuava anche durante la notte, e allora era facile che lo sconforto vincesse la sua partita. C'erano quelle che non riuscivano a sopportare, erano vittime della depressione, era come se fossero condannate a morte certa. Bisognava avere una grande forza di volontà e dire: «Devo tornare a casa». Questo aiutava molto. Verso la fine, con l'avanzata del fronte russo, tutti quelli di Auschwitz e i deportati in Polonia in gennaio, febbraio, marzo, arrivarono a Ravensbrück. Il campo era tanto pieno, che dormivamo tutte fuori. Era pazzesco, tremendo. Con quello che ci aspettava, bisognava cercare di essere forti fin dall'inizio, altrimenti era la fine. La maggior parte di noi non vedeva l'ora che giungesse la notte. Ci si andava a distendere, almeno si chiudevano gli occhi. Ogni notte avevo sempre un desiderio: sognare il mio tetto, il paese, e sempre speravo di vedere, anche se solo in sogno, casa. Speravo di essere a casa almeno quando dormivo, e spesso sognavo di essere vicina a casa, ma anche qui con tormento, perché c'era sempre qualcosa che mi impediva d'entrare. Ero già davanti al portone e non potevo aprirlo, e c'era sempre qualcosa che me lo impediva. Sognavo casa, la vedevo. Tante volte, ma tante volte, mi sono sognata dei nostri vicini che avevano degli animali e che preparavano il cibo per le galline, per i maiali, e io mi avvicinavo per mangiare il cibo delle bestie e facevo attenzione che non venissero i vicini a scoprirmi mentre cercavo di prendere qualche patata fuori dall'abrodaglio o dal pastone. Tante volte mi sono sognata e mi svegliavo e dicevo: «Ah, magari avessi quel cibo!» Avevo due fratelli in Germania, come me. Uno era con i partigiani. Eravamo tutti via. Solo papà era rimasto a casa, però sempre speravo di sognare casa, anche se era ormai vuota. Anche dopo che ero gravissima, che non stavo nemmeno in piedi, ridotta in cecità per le sofferenze, dopo aver perso la mia creatura e poco mi restava da sperare, ho detto: «Devo sperare, magari per un giorno, ma devo tornare a casa». Pagina 66.